Siete golosi di bellezza? Allora siete nel posto giusto. Sta per cominciare Golosi d'Arte. Simona è già pronta ai nostri microfoni per portarvi nel mondo infinito dell'arte. Quale sarà l'ospite di oggi? Arte senza limiti solo qui su Radio 403 dalla voce di chi la vive da dentro.
The book of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love.
Benvenuti anche oggi, venerdì, a una nuova puntata di Golosi d'Arte. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi un trio. No, non è Lopez, Marchesini e Solenghi, per motivi vari, delle quali non tutti quanti di questi tre sono ancora vivi, ma è un trio che già conoscerete probabilmente e che sicuramente vi piacerà.
E abbiamo con noi Marco Melluso, Diego Schiavo e Andrea Meli.
Ciao Simona, ciao. E ciao a tutti.
Oggi
ciao
un
tutti.
Trio.
Noi
proprio.
Qua siamo una posse, un casino, una crew. Siamo un sacco.
Una cricca. Una compagna di merenda.
Una merendina, una merendata, tutto.
Bene, qui abbiamo tre compagni di merenda che abbiamo piacere di presentare al nostro pubblico di Golosi d'Arte. Quindi io chiedo direttamente a loro di che cosa vi occupate per essere qui.
Allora, noi ci occupiamo di... siamo partiti a fare una cosa interessante, cioè a fare i ponti digitali, nel senso che avevamo capito che la cosa che ci veniva meglio tra tutte le cose che facevamo era creare ponti il più semplici possibili e digitali, cioè utilizzando i mezzi a disposizione, le tecnologie a disposizione, per raccontare la cultura. Questa era la... siamo partiti da qui, in un blog che si chiamava...
Malacopia.
Che si chiama tuttora, scusate.
Esatto, il tentativo era quello di mettere soprattutto in comunicazione generazioni differenti, quelli nati digitalmente nativi che ci sanno fare, no? Con la tecnologia, ma con la cultura forse, insomma, hanno bisogno di essere istradati, e noi che siamo delle vecchie carampane, insomma, che magari
siamo la via di mezzo, no? Quelli sì. Che i computer li hanno visti da tanti anni, però insomma non sono digitalmente nativi.
Hanno giocato col Commodore 64.
Esatto. E poi c'era
presente!
Con le cassettine che girano.
Esatto. E poi invece c'è, cioè, anche chi viene da una cultura totalmente analogica, dalla vecchia cultura dei libri o delle grandi biblioteche in casa, eccetera, eccetera. Diciamo la cultura tradizionale, trovare dei modi per mettere in comunicazione queste realtà differenti, ma che possono tranquillamente convivere.
E soprattutto io sono entrato in Malacopia quasi per caso, perché esisteva già prima che io conoscessi Marco e Diego. Li ho conosciuti su Facebook e ci sono entrato perché mi sono interessato alla questione. La questione che mi è interessato era che tanta gente con interessi diversi potesse partecipare a creare un contenuto culturale multiforme, variopinto, in cui tutte le voci potessero parlare tra di loro. E io sono entrato un po' a gamba tesa, ci sono rimasto
però, ne siamo abbastanza contenti, sì. A giorni alterni.
Non mi hanno, infatti c'era quella abbastanza che...
Non mi hanno ancora cacciato.
In realtà, cioè, a me fa sempre impressione quando sento queste descrizioni dal punto di vista di Andrea, perché poi penso alla mia sensazione e non c'è un prima di lui in realtà. Cioè, come se ci fosse stato anche prima poi di quello che...
Infatti ogni tanto ci diciamo, ti ricordi quando giocavamo con Gigrobo d'Acciaio e Mazinga Z?
No, io non c'ero.
Ma veramente, no, non c'ero.
Marco, ti ricordi nel 2008? Marco, ci siamo conosciuti nel 2014. Come nel 2014? Nel 2008 dov'eri?
Vabbè, per i fatti miei. Comunque certe cose si dimenticano facilmente. E da lì ci siamo ritrovati con questa passione comune del comunicare con le persone in maniera brillante, divertente, a pensare a scrivere libri e a fare film, insomma. Stringi, stringi.
Stringi, stringi, allora, mica poco, insomma.
Per cui praticamente siamo partiti scrivendo assieme, che è una cosa che di solito manda i matti tutti. Quando vedono che il romanzo è firmato da tre mani o da tre teste, perché le mani sono sei, sei mani e tre teste.
Sì, ma mica scrivi con due mani.
Ho capito, però si dice, cioè scrivere a quattro mani non è che ci sono quattro persone, sono due persone con due teste e due mani. Cioè,
devi moltiplicare le mani
per due.
Questo lo rifiuto, questo è un equivoco nato dal suonare a quattro mani. Quello uno suona veramente quattro mani, ma scrivere scrive con una mano, no?
Per cui
due.
Cioè quando si scrive in due si scrive a due mani, non
ma sulla tastiera si scrive con due mani.
Per cui abbiamo scritto a sei mani o tre teste, scegliete voi, e l'abbiamo iniziato a scrivere, la cosa che è incredibile, abbiamo iniziato a scrivere dal primo giorno in cui Andrea è entrato in casa. Cioè Andrea è entrato,
non mi hanno neanche offerto il caffè prima,
hanno detto scriviamo,
siediti e scrivi.
Che poi dai, a parte gli scherzi, funziona esattamente così, cioè noi lavoriamo esattamente così. Di solito uno cucina, uno lava i piatti o mette a posto la cucina, allora, e un altro è alla tastiera a scrivere, e continuiamo a parlare e ci alterniamo nei ruoli e parliamo, scriviamo prima, parliamo, scriviamo.
Io devo dire che questa è la cosa che diciamo sempre, è una figata, però devo dire che mi sono un po' stancato di dirlo, perché la gente continua a meravigliarsi e quando mi scrive mi dice ma come fate a scrivere in tre? C'è uno che detta e uno che scrive e l'altro, com'è che fate? E allora io ho preso a dire, adesso che mi sono stufato, ironicamente, non tutti lo capiscono, ma guarda, c'è uno che scrive e gli altri due copiano. E così alla fine abbiamo scritto tutti e tre.
Oppure devi dire sempre, guarda, è difficilissimo, per noi è un dono.
Esatto.
Se tu rispondi un dono, vedi che la gente di solito è più contenta, no? Sì. Perché dà più soddisfazione come risposta.
Io invece preferisco Laura di mistero e dico, non lo so.
Una lascia di sincerità forse sotto che...
Ma, cioè, no, Simona, però devi sentire questa, che è una, secondo me, una delle robe che su Klopp, che è appunto il primo romanzo che abbiamo scritto, scrivemmo assieme,
il cui vero titolo è anche solo Klopp,
perché Klopp è il nome di tutta la trilogia, ora chiude idealmente tutta la trilogia, ma insomma il primo romanzo lo hanno letto giustamente anche amici di vecchia data, tipo i nostri vecchi compagni di liceo, e tutti, cioè che siano i compagni di liceo di Andrea, di Marco o miei, tutti rispondono alla stessa maniera, cioè no vabbè dai, a me lo puoi dire perché ti ho riconosciuto troppo nel romanzo, sei troppo tu nel romanzo, questo sei tu.
E
tu
ognuno.
Dici, esatto, il problema è che lo hanno detto a me, lo hanno detto a Marco, lo hanno detto a te, e tutti ci conoscevano da anni, cioè dai tempi del liceo, e ci hanno riconosciuto perfettamente il romanzo, cioè, gli altri due cosa hanno
questa
fatto?
Questa è una cosa divertentissima, io che ti conosco, comunque io lo so, a me puoi dirlo.
L'hai scritto tu,
vero?
Ma è bella perché questa cosa fa un po' la Santa Trinità, no? Il padrino un po'.
Infatti esattamente con la Santa Trinità siamo inutili singolarmente, esatto. Ma presi collettivamente, dai.
Abbiamo senso solo collettivamente.
Ma com'è nata, insomma, l'idea di anche solo Klopp?
È nata proprio dalla nostra conoscenza, no, Andre?
Sì, è nata dalla
nostra... Cioè, non ti ha detto una bugia quando ha detto siediti e scrivi appena entrato?
No, allora, quando io ho contattato Marco, volevo scrivere su Malacopia, perché mi piaceva l'idea di questo blog. E io ho detto, guarda, sai quelle storie nel cassetto dove hai soltanto due o tre personaggi che fanno due cose per due pagine e poi le hai lasciate lì a muffire? Io ho detto, guarda, boh, riciccio qualcosa che sta lì, non sia mai che magari con l'aiuto, con la spinta, con l'entusiasmo esce qualcosa di buono. Ma non ci credevo né io.
Insomma, anche solo Klopp era il suo test di ammissione a Malacopia, praticamente.
Quindi, mandami due paginette. Sai quando si dice una prova? E io, mi ho dato questa mezza paginetta, ma era veramente ancora in fase embrionale.
Era sporca anche di caffè, anche se spedita via mail, era arrivata sporca, macchiata di caffè.
Anche perché sapeva che noi non gliel'avremmo offerto, quindi...
credendoci io per primo abbastanza così, ho detto vabbè, mando e via. Invece mi sono sentito un po', sai, quella che manda il Miss Italia, che viene chiamata
no, quella che accompagna l'amica,
quella che accompagna l'amica a fare la sfilata di moda e viene presa lei. Mi hanno chiamato, mi hanno detto sei stato selezionato. Io tutto felice ho detto davvero. Sono stato selezionato e non soltanto perché ovviamente Malacopia prende autori un po' da tutta Italia. Io invece non sono stato proprio chiamato a Bologna da loro due a dire parliamone, perché per loro l'idea era...
No, non è che era per... io per mi ricordo ora il momento... Romanzo. Ho fatto un casino! Scusate.
Cioè, mentre io parlo, questi due fanno cose.
No, ma vedo del movimento.
Perché siamo creativi!
Te l'abbiamo detto che quando uno fa una cosa, gli altri ne fanno
un'altra. Allora, io ho già difficoltà.
Quindi a chi sto facendo l'intervista?
Non lo so, è una roba...
Ma è bellissimo così!
Insomma, la faccio breve. Arrivo qui a Bologna da Lucca, perché ai tempi io vivevo a Lucca.
No, scusa, stavo intervenendo perché stavo raccontando l'altra parte della cosa, ma mentre mi sono sporcato con la cosa che avevo in mano.
Due anni.
Se è arrivato queste due paginette, sempre perché faceva le cose in compagnia, Marco si siede di fianco a me e mi legge sta cosa, non la leggo io, me la legge Marco, si ferma e io gli faccio, e dopo? No, basta, è finita qua. Ma questa qua è l'inizio di, cioè è l'inizio di un romanzo, ha già tutto del romanzo, ma c'è solo questo, non esiste il resto. No, e dico, deve esistere, esisterà, perché questa roba qua è iniziata, è già un romanzo. E fa anche secondo me questa cosa qua deve, per cui l'abbiamo chiamato immediatamente, perché dovevamo sapere il dopo.
Io ho fatto la valigetta, sono partito in macchina, no, forse sono andato in treno, vabbè, insomma, ho fatto la mia valigetta
di cartone,
sono arrivato qui e ho trovato questo grandissimo entusiasmo in cui sono stato inglobato, e dopo 3 secondi ero Malacopia pure io, eravamo in tre, scrivevamo in tre, facevamo tutto in tre e praticamente ci conoscevamo da sempre.
Esatto. E vissero felice con te.
Che al mercato mio padre comprò, perfetto.
Esatto, sì. Nel mentre però eravamo partiti anche con un altro progetto, proprio contemporaneamente praticamente, che era La signora Matilde, cioè il primo film, quello che, come magari gli ascoltatori di più lunga data ricorderanno, insomma, diciamo un film molto pop con Susie Bledi che racconta, come se fosse un'influencer moderna, Matilde di Canossa, cosa che in realtà alla luce dei fatti è. Solo che è un influencer dell'anno 1000, per cui cominciamo a raccontare questa versione pop della storia con la S maiuscola, detto da me che sono veneto, storia con la S maiuscola deve fare molto ridere, fa molto ridere Simona, tu che sei attenta alla dizione.
Guarda che da un bolognese storia con la S maiuscola forse anche peggio,
da un po'
con la storia maiuscola,
ma io sono bolognese, veneto trasportato a Bologna da più di 20 anni, insomma, cioè più che dire le parole di quel codice fiscale.
E l'idea è stata questa Matilde di Canossa che tutti raccontano come se fosse una santa, è impolverata nei musei, serietà, go-go, proviamo a svecchiarla, proviamo a renderla un po' curiosa, interessante. Quando ci siamo messi a studiarla abbiamo visto che non aveva bisogno di noi, che solo se l'avessimo raccontata per quello che veramente era stata già di per sé, insomma, aveva tutta una storia brillante che abbiamo cercato di ripercorrere.
Ma sì, cioè è una donna che nella lotta per le investiture, che era praticamente uno scontro delle multinazionali dell'anno 1000, perché le multinazionali più potenti dell'anno 1000 erano la Papato S.P.A. e la Sacro Romano Impero Incorporated, cioè queste due mega aziende che sfornavano il prodotto del secolo, anzi del millennio.
La fede.
Esatto, e stavano lottando, lei si butta lì in mezzo ed è una donna che, allora, nell'anno 1000 sposa un toy boy, viene considerata regina d'Italia senza sposare un re, lancia sul mercato dei prodotti
che durano quei 2-3 giorni così e poi scompaiono, tipo parmigiano reggiano, aceto balsamico della tradizione di Reggio, le castagne e tutti i prodotti collegati, cioè roba del genere.
Il culatello dove lo mettiamo e il prosciutto,
certo.
Cioè, sono tutti prodotti legati alla presenza di Matilde, per cui dici no aspetta, poi sapeva usare Twitter o comunque dei messaggi molto brevi, di testo molto brevi, che viaggiavano alla velocità della luce, per cui era una donna che sapeva usare i social. Raccontata così ci si è resi conto che la storia diventava interessante, ma semplicemente stavamo raccontando quello che era. Per cui siamo partiti con questa esperienza, che poi è continuata ed è confluita nel film che abbiamo scritto appunto a sei mani, anzi otto, perché c'è anche Licia.
Che salutiamo, Licia Ambu.
Che ha scritto anche la signora Matilde insieme a Maria Teresa Scorzoni, perché a noi piace lavorare in gruppo. Come diceva Cicciolina, a me le cose di gruppo piacciono.
Esatto. Era lei. Che citazione colta! Socia, ragazzi!
Io me le segno tutte.
Solo ce la sto scrivendo!
E solo belle figure, tra l'altro. Spero tanto di finire presto alla Sapienza a fare una lezione.
Io volevo diventare famoso, ma non per questo motivo.
Vabbè, ma dai, cioè, un po' di leggerezza, e dai, che siete due musoni.
Che poi già di leggerezza nel vostro film, docu-medie, esatto. Non so più come chiamarle, ce n'è, cioè, c'è la capacità di raccontare qualcosa che spesso viene visto, come diceva appunto Marco prima, polveroso e così, invece in un modo delicato, poetico, simpatico, vivo. Per me questo è il punto, che sono vivo.
A noi piace molto l'idea che non ci sia una distinzione netta tra divertimento, riflessione, momento anche toccante, commovente. Cioè, il racconto può portare tutte queste cose contemporaneamente, e il risultato finale è appunto quello che hai detto tu, la leggerezza, che è quello che abbiamo cercato. Cioè, io sono stato coinvolto come sceneggiatore nel secondo film, che abbiamo cercato di fare nel Conte Magico, vero? Ma come l'uso?
Sì. Il conte magico è che narra la storia di il più famoso bolognese dell'Ottocento, Cesare Mattei.
O come lo chiamiamo noi, il più famoso degli sconosciuti bolognesi.
Sì, infatti, questa è la cosa figa, che nell'Ottocento era strafamoso, però oggi, insomma, era un personaggio da riscoprire, un personaggio assolutamente da raccontare, anche perché, voglio dire, uno spirito estroso, estremamente bizzarro, un creativo, uno che è riuscito ad ideare contemporaneamente quella che riteneva la cura per ogni male, l'elettromiopatia, ma anche a ideare una pazzia favolosa come la Rocchetta Mattei. Riempie delle sue guglie il paesaggio meraviglioso dell'Appennino bolognese.
Ancora adesso, se ci passi, è uno dei simboli dell'Appennino col suo stile eclettico. In questo delirio che sono normalmente i nostri film, dove ci confluiscono sì storia e cultura pop, perché raccontiamo tutto mescolando i tempi e i generi, spessissimo poi parliamo anche d'arte contemporanea. Tutti i nostri lavori, tutti i nostri audiovisivi, per dirlo, perché anche il ciclo
sui
Longobardi che abbiamo fatto con
Mariangela Galatea Maglio,
anche lì lavoriamo con arte contemporanea, per cui in tutti i nostri film in realtà sono sempre presenti immagini d'arte contemporanea, luoghi dove è tenuta l'arte contemporanea, nel Conte Magico in particolare. Una roba che quando l'abbiamo raccontata alla proiezione di Milano ci hanno guardato con un'invidia mostruosa, e noi ci siamo tirata a fionda proprio, che eravamo caricati a molla, perché cioè abbiamo raccontato che a Bologna c'è un museo d'arte contemporanea, ce l'ho aperto.
E che la Simona conosce benissimo, perché è dalle sue parti, il museo di Cala Ghironda.
Della Ghironda, sì.
Bellissimo.
Per cui cioè, neanche a New York ce l'hanno un museo d'arte contemporanea a cielo aperto, per cui ce l'hanno ammirato con estrema, da Milano ci hanno guardato con estrema...
Uè, figa! Ma è da voi! Ecco,
Cala Ghironda, che io da bravo siciliano, che sto sempre facendo al mare, all'inizio pensavo che fosse Cala Ghironda. Ma ci sarà un golfo a Bologna?
Golfo per arrivare a Cala Ghironda.
Il golfo di Ponteronca, sì.
La barca, il porto, eccetera, ci sarà anche Cala Ghironda.
Va bello. Sentite, io vi chiedo una cosa, visto che siete in tre, tirate a sorte e uno di voi tre mi dice qual è la sua canzone del cuore.
Di solito io non ho il pezzo del cuore, il piatto preferito, il film preferito, eccetera, però mi è venuto subito in mente, quando ho detto canzone del cuore, Pezzi di vetro di De Gregori, perché la canzone che mi ha fatto innamorare del cantautorato italiano.
Beh, allora io a questo punto, in tuo onore, farò sentire proprio pezzi di vetro.
Grazie!
L'uomo che cammina sui pezzi di vetro, dicono ha due anime e un sesso di ramo duro il cuore. E una luna e dei fuochi alle spalle, mentre balla e balla sotto l'angolo retto di una stella. Niente a che vedere col circo, né acrobata né mangiatore di fuoco, piuttosto un santo a piedi nudi. Quando vedi che non si taglia, già lo sai, ti potresti innamorare di lui. Forse sei già innamorata di lui, cosa importa se ha vent'anni e nelle pieghe della mano una linea che gira e lui risponde serio, è mia. Sottintende la vita e la fine del discorso la conosci già, era acqua corrente un po' di tempo fa e ora si è fermata qua. Conosce paura, l'uomo che salta e vince sui vetri e spezza bottiglie, ride e sorride, perché ferirsi non è possibile, morire meno che mai e poi mai. Insieme visitate la notte, che dicono è due anime e un letto e un tetto di capanna utile e dolce, come ombrello teso tra la terra e il cielo. Lui ti offre la sua ultima carta, il suo ultimo prezioso tentativo di stupire. Quando dice, è quattro giorni che ti amo, ti prego non andare via, non lasciarmi ferito. E non hai capito ancora come mai gli hai lasciato in un minuto tutto quel che hai. Però stai bene dove stai. Però stai bene dove stai.
Perché Pezzi di vetro ti ha fatto innamorare del cantautorato?
Perché è un pezzo voce e chitarra, quindi non c'è nient'altro, e dentro c'è una storia che non è mai raccontata fino in fondo e che quindi ti apre scenari di immaginazione veramente giganteschi e soprattutto una cosa inspiegabile, ti fa venire voglia, almeno a me, di ascoltarla e riascoltarla all'infinito. Io mi ricordo quando ho trovato questo disco, Rimmel, in casa di mio nonno e l'ho messo su, Pezzi di vetro penso di averla ascoltata almeno 10 volte di fila.
E allora ti faccio io una domanda. Secondo te, adesso era necessario che Tiziano Ferro ricantasse l'intero album Rimmel o anche solo una canzone?
No, allora, io no. Ero un po' l'ho ascoltata, guarda, c'è di peggio.
Ok. Tipo Giovanotti che canta Lucio tipo, Dalla.
No, tipo Gianna Nannini che canta La Donna Cannoni.
La Donna Cannolo forse vuole cantare.
Credo che questa cosa, quando noi parliamo molto anche di musica, questa cosa ci accomuna. Cioè, a noi piacciono le canzoni che ci spingono un pochettino oltre quello che stiamo ascoltando.
Infatti, se vuoi fare un secondo lancio, io ti propongo Amore di plastica di Carmen Consoli, scritta da Mario Venuti, perché è una canzone di nuovo che ha un'ironia poi di sottofondo. Se tu la senti con serietà, insomma, la capisci o non la capisci, ma se ci cogli il sottotesto, la trovo divertentissima e dissacrante, come noi in realtà vogliamo spesso essere. Cioè, ti raccontiamo delle cose, sì, divertenti, eccetera, vabbè, però sappici leggere un po' dietro e magari qualche cosa di più scopri. A noi fa piacere passare per i cretini che siamo, e ci mancherebbe, però, ecco, ogni tanto...
E quando parlate di andare oltre, dove andate?
Torniamo in viaggio, andiamo in viaggio, perché torniamo in viaggio con Klopp dal momento che da qualche mese che abbiamo ripreso, in realtà non abbiamo mai smesso di viaggiare con Klopp perché sono usciti diversi special che abbiamo regalato ai lettori giusto per non fargli dimenticare che Klopp non muore o non è finita, voglio dire, serie di Klopp, come si suol dire.
L'ho buttata così, sembra una roba ovvia, in realtà... Klopp nasce, giusto per raccontare un po' un pezzettino sempre dei nostri strani percorsi, Klopp nasce online con i beta lettori, che sono un gruppo non neanche piccolissimo, che erano più di un centinaio di persone.
Cioè, avete presente come in questi giorni stanno sperimentando la cura del Covid? E noi avevamo i beta lettori.
Esatto, su cui sperimentavamo Klopp e gli arrivavano i primi capitoli a casa. Loro l'hanno letto, eccetera, eccetera, tra cui Simona, appunto, per cui sai di che cosa parliamo. Poi è uscita la prima versione di Klopp e nel mentre Klopp continuava a crescere. Quando è uscita la prima edizione è terminata e abbiamo ristampato la seconda edizione conteneva all'interno tutti i racconti che da lì alla seconda edizione, dalla prima edizione alla seconda edizione, erano usciti online. Per cui l'espansione di questi racconti, che non erano necessariamente raccontati dalla stessa voce narrante da cui è narrato Klopp, in realtà erano altre voci e altri punti di vista. Un lungo racconto che fa da ponte e da lì, insomma, sta partendo la seconda avventura di Nicola e Company e quindi siamo andati avanti con i nostri viaggi di Klopp.
Che è scritta almeno per metà e molti già vogliono sapere che cosa succede. Calma, su.
Non lo sappiamo neanche noi cosa succede.
Non è vero.
e per chi non sapesse proprio che cos'è Klopp. In poche parole, ma poche, senza spoilerare tutto ovviamente. Cosa dire?
Allora Marco no. Marco è quello che spoilera tutto. Allora,
quindi Marco zitto, lo imbavagliamo.
La dico io, tipo riassuntino, faccio il riassuntino. Allora, Klopp è un omone, grande e grosso, non si sa da dove viene, forse non è neanche di questa dimensione, già ho spoilerato tutto.
No. Ma veramente, io passo poi per la rana della bocca larga.
Viene trovato come un gattino per strada, viene trovato da un gruppo di ragazzi spiantati, che non vanno all'università, sono laureati ma che non lavorano, che vivono in un appartamento completamente disastrato, sai, proprio questi 20-30enni che non hanno né un inizio né una fine, certo. viene trovato e, tra virgolette, adottato, possiamo dire, però a un certo punto decidono che devono riportarlo a casa e in base a una lettera che trovano dentro i suoi pantaloni, scritta in un italiano improbabile, casa sua è ad Amsterdam. Quindi partono in macchina da Pisa per arrivare ad Amsterdam, prima in macchina e poi su un camper viola di una trans genovese, e ovviamente potete immaginare quello che succede da Pisa ad Amsterdam con questo mone in un camper viola pieno di amore di plastica, se vogliamo
esatto citare la Carmen Consoli.
Mario Venuti. E chiaramente la traiettoria non è quella dritta Pisa Amsterdam, ma è Pisa, tutto il resto d'Europa, e forse arriveremo quando arriveremo,
anche perché fondamentalmente sono italiani dentro, come diceva il Flaiano già.
Ah?
Come diceva Flaiano già.
Che in Italia la via più breve tra due punti non è la retta ma l'arabesco.
Mi piace moltissimo perché quando ci sono le citazioni vanno tutte su Diego e partiamo da Ciccioline e arriviamo a Flaiano.
E lui il nostro uomo citazione.
Io da Ennio Flaiano a Cicciolina conosco tutto.
Ma basta toccarlo.
Lui parte. È bellissima, poi anche questa storia del viaggio è una cosa interessante, no?
Il fatto ma che... molto bella, anche perché noi amiamo molto la dimensione del viaggio e poi come dimostra, voglio dire, già dall'antichità un Omero, il viaggio diventa la metafora di tutto un percorso che facciamo in noi stessi e con gli altri. Infatti uno dei temi che sono, insomma, tra serpeggia, vorrei dire, perché la nostra finalità è sempre quella fondamentalmente di far divertire la gente, non di farla annoiare. Quindi se tu ti diverti ma non ci pensi proprio, non te ne frega niente di che cosa c'è di sottotesto, bla bla bla, noi siamo già contenti, non è che ce ne frega altro. Anche perché siamo convinti profondamente che il cervello sia molto più intelligente di quello che noi manifestiamo all'esterno. Quindi tu metti lì in caselli e poi vedrai che non ti preoccupare che le cose vanno al loro posto. Quindi non c'è bisogno nemmeno che tu lo capisca. Però se proprio vuoi capirlo, ecco, il viaggio diventa metafora di un percorso. Sai per esempio che siamo piaciuti tantissimo agli psicanalisti, ecco, perché con noi hanno molto lavoro da fare in realtà, e con Klopp si sono divertiti molto, hanno detto però caspita, è tutta la metafora di un percorso psicanalitico che non avete fatto nessuno dei tre, però diciamo che potreste sempre iniziare a fare.
No, la cosa divertente è che io mi immagino questi psichiatri, psicanalisti che si immaginano noi seduti a tavolino con Freud aperto davanti,
esatto,
dicendo come possiamo realizzare questa teoria della psicanalisi di Freud, realtà la scena era noi tre che bevevamo,
mangiavamo, spadellavamo
ma l'io bambino come scaturigine dell'io profondo, lo vogliamo inserire a pagina 27 o vi sembra più adeguata la 54?
Ma proprio così, mi sembra di ricordare una cosa del genere.
Esatto, in realtà era pepe,
il trenino di Capodanno.
Funziona molto spesso meglio il pepe che
ha. Certo. Questo agli psicologi non l'abbiamo detto, ovviamente. Abbiamo detto sì, noi Freud, colazione.
Mai negava, perché dover disilludere le persone?
È un po' come quella lì, è un dono.
È un dono.
Ma non sappiamo più che è un dono.
È un dono. Signora mia, guardi. Insomma.
Sì. No, questa in realtà per te è una... Cioè, per te, Simona, è una frase che ti suona magari più familiare, perché era una frase che Lella Costa, con cui abbiamo lavorato agli esordi della nostra carriera di scrittore, abbiamo scritto un monologo per lei che poi è andato in scena, e che era Parto, cioè l'Edipo Re visto dagli occhi della madre giocasta. No, giusto per partire con roba facile, noi all'inizio siamo partiti così. Giusto con dei frontali. Allora Lella dice sempre, ma lo racconta spesso sta cosa, che all'inizio della sua carriera da monologhista, quando durava 2 ore sul palco a parlare solo lei, arrivavano le persone e dicevano: ma come fa a ricordarsi tutto? E lei spiegava: no, ma signora, sono tecniche di memoria, ci si appoggia il suono, il ritmo, e poi insomma c'è tutto un lavoro, perché insomma l'esercizio. E vedeva che più spiegava e più la gente
ci rimaneva di merda.
Sì,
perché cioè, non era la risposta che voleva sentirsi dire. Una volta ci ha provato e ha lanciato su qua, fa: signora, guardi, lasci stare, perché è un dono, o ce l'ha o non ce l'ha. Da quando diceva quella, la gente era più contenta, perché non era brava perché lavorava e studiava, ma a lei veniva facile così. E questa è la risposta che si voleva sentire.
Guarda, me la segno. Sono cose
visto
da
l'uomo citazioni.
Esatto, per ricordare.
No, esatto, è la risposta facile, che la gente è contenta.
Ma è vero comunque che la gente, per esempio, a me come attrice, dopo aver recitato, per esempio, mi viene in mente l'Antigone, alla fine arrivo, esco fuori, mi applausi, va bene, ok, è piaciuto, ok, va bene. E le persone, la prima persona che mi ferma mi chiede: ma, e io pensavo, ma che bello il testo, ma anche perché l'avevo scritto io, quindi ci tenevo, ma come fai a ricordare tutto?
Sono fantastico.
Esatto, e tu dici, ma io che mi sono macerata l'animo, che per entrare nel personaggio, cioè, ci sono ruoli che ti tocca uscire dal teatro, a salutare tutto il pubblico, eccetera, e poi fare 2 passi e cominciare a piangere perché tu sei ancora con tutto il magone dello spettacolo dentro, cioè quella roba lì per cui tu sei distratta. E cosa ti chiedo? Come hai fatto a impararlo?
Come hai fatto a imparare a memoria?
Ma come?
Cioè, ma sei troppo brava, lo sai tutto!
E diciamo che sono partito da quello.
Che è proprio la base, però. Esatto. Vabbè, no, mi fa ridere.
Per cui no, quella lì è la risposta è: ah no, guarda, quello lascia stare, quello è un dono.
Sì, d'ora in poi la citerò Lella Costa e dirò sempre che è un dono.
Come diceva Lella, è un dono.
Lo vuoi uno scoop scoopissimo?
Dio, ma caspita, sembra... cioè, qui a Golosi d'Arte è uno scoop scoopissimo.
È uno scoop scoopissimo. No, nel senso che comunque, dopo, cioè, noi abbiamo approfittato del lockdown per, insomma, un po' lavorare, come avrei capito. Ci vedevamo, come abbiamo fatto in tanti, tramite Zoom, tramite Teams, tramite questi programmi col nome improbabile. Insomma,
però utili, sono stati utili.
Però utilissimi, esatto, e sfornavamo idee su idee. Tra le idee che abbiamo avuto è quello di andare avanti raccontando in particolar modo le donne, perché lo sai che è un tema che a noi è molto caro. Devo dire che ci siamo rimasti un po' così secchi quando, questa te la do come ulteriore esclusiva, quando abbiamo fatto durante le proiezioni del Conte Magico, abbiamo somministrato dei questionari, l'ultima domanda era: ma quale personaggio vorreste che vi raccontassimo? E siccome durante le presentazioni, tu lo sai, facevamo tutta la pappardella, no, perché noi siamo arrivati a Cesare Mattei, in realtà è un incidente di percorso, sì, fichissimo, cioè, però noi raccontiamo le donne, perché le donne meritano tutto lo spazio che il 50% della storia riserva loro, almeno. Dopo aver detto tutto questo, grande pubblico femminile che però ci ha scritto che i vincitori del contest sono, vogliamo sentir raccontare di, te li dico?
Dai.
Cristoforo Colombo, Leonardo da Vinci,
Garibaldi
e Guglielmo Marconi, che uno dice, vabbè, ma allora...
Madonna, ma perché non avete voglia di sentirvi raccontare la storia delle donne? Ma... anche se non sai il nome. Mi piacerebbe sapere di più di donne e scienza.
Ecco, magari anche sì. Io voto donne, comunque.
Esatto. E noi che tanto siamo cocciuti e ostinati, e non è che ci vogliamo, abbiamo deciso di andare avanti.
E abbiamo scelto un tipo di donna molto preciso, particolare, cioè le donne del Rinascimento.
Wow.
Cioè le vere fighe del Rinascimento.
Ma
cioè
quelle... anche in assoluto, cioè ma delle, figa forever.
Ma delle fighe figa pazzesche. Forever, voto anch'io.
Esatto.
Forever,
delle fighe pazzesche che se tu ti vai a leggere bene la loro vita, intanto ti devi immaginare come la condizione della donna a quel tempo lì. Cioè era praticamente il famoso vaso di terracotta in mezzo a quelli di metallo, cioè, nel senso, dove ti spostavi ti
sfasciavano.
Sì. E in più ti usavano per fare i matrimoni.
E beh, questa è la cosa che ci ha dato...
Eri una pedina, praticamente.
Però, ma non è che i figli maschi... È che i figli maschi portavano nome, ma cioè anche quelli, non è che penso disponessero in tutta sta...
Sì, però, intanto eri maschio.
Sì, sì.
Cioè, se eri pure femmina, era una tragedia.
E soprattutto dovevi fare quello che dicevano loro, e in più comunque poi le zoccole eri tu, che non si è capito perché, ma come mi dai in sposa?
Ma stai parlando di adesso o di allora? Anni. Perché a me sembra così un po' anche adesso.
Ah, sì, è un po' è vero, infatti noi utilizziamo le cose del passato proprio per riflettere sull'oggi.
E queste grandi fighe del Rinascimento in realtà poi si scopre che erano condottiere.
Imprenditrici.
Risolvevano problemi di Stato e di politica clamorosi. Scrivevano trattati di cosmetica, trattati di arte erotica, amatoria,
medicina.
Erano pittrici, erano scultrici, ricamavano, suonavano, cioè facevano veramente di tutto.
E più dovevano essere pure belle, quindi dovevano truccarsi, tingersi i capelli, essere sempre belle, essere vestite bene, eccetera, eccetera.
Che voi sapete quanto ci mettevano a tingersi i capelli nel Rinascimento, ma dall'una alle due settimane, tu non ti facevi vedere in giro per una non prendeva bene la tinta, non è che ci avevano...
Cioè, vedi che la cosa della bellezza, sempre perché visto che oggi io faccio quello delle citazioni, è tipo Ginger Roger con Fred Astaire, esatto. Tutti si ricordano Fred Astaire che faceva il figo, e Ginger Roger faceva la stessa roba sui tacchi all'indietro ed era una figa pazzesca, cioè, sì. Però nessuno se lo tenne...
Fred Astaire... Ma forse è proprio per questo che le risposte nel vostro questionario sono state quelle. Perché uno si ricorda Fred Astaire, non si ricorda.
Noi continuiamo a dirlo.
Infatti è proprio come, noi lotteremo fino alla fine.
Come siamo condizionati socialmente, esatto. Perché il taglio che diamo è comunque un taglio patriarcale maschilista.
Guarda, nonostante siamo uomini a dirlo, ma ragazzi,
però, veniamo da delle donne. Come
veniamo da delle donne e siamo convinti che non ci sia il discorso di uguaglianza, però non è neanche da fare, cioè è così e basta e non vogliamo discuterci. Ieri notte ci stavamo mandando degli articoli, perché noi di notte ci mandiamo degli articoli prima di dormire,
stavo già dormendo.
Vabbè, ci siamo letti questa cosa qua.
Ero già in coma.
Perché ci stavamo chiedendo, ma com'è, qual è il rapporto in questo momento tra donne e arte, per dire? Cioè, nel mercato, quello, diciamo, la serie A del mercato dell'arte, quante donne ci sono? Mm. Ok, allora abbiamo cercato dei dati per capire il mercato
dell'arte. La Tamara Dell'Entichka.
Sì.
Frida Kahlo e basta.
Quattro nomi. Allora, in Accademia si iscrivono il 66% di donne. Ok? Contro un 34% di uomini. Va bene?
È un dato questo.
Questo è il dato per cui alla base abbiamo 2-1 come rapporto donne-uomini. Questo rapporto continua ad assottigliarsi man mano che arrivano i soldi. Più soldi ci sono, meno donne ci sono. Al massimo, al top di gamma, comunque un artista femminile vale al massimo il 50% di quello che vale un uomo, e nel diciamo, battute all'asta, in quest'ultimo, cos'era, 5 anni, il rapporto tra donne e uomini è, le donne rappresentano il 3% del mercato.
Dai.
3%!
Cioè, è inquietante,
cioè, gli artisti sta cosa. Sono tutti uomini.
Tante. Questo comunque, allora, capita anche a teatro, ovviamente.
No, ma cioè, quanto impresa. Allora, facciamo che le attrici sul palco esistono. Ok, facciamo di sì. Poi come ci facciamo di sì. Ma quanti impresari donna ci sono? Quanti gestori di teatri donna ci sono? E quando vanno a parlare, quello che dicono viene accettato come se lo dicesse un uomo?
Esperienze personali? No, assolutamente.
No, ma è ovvio.
Finché non picchi la gente, no. Poi dopo, quando una volta...
Dopodiché sei isterica.
Esatto, perché non sai neanche la... c'è possibilità.
Se non ascolti, cosa devo fare?
Tra l'altro la donna soffre anche il problema della diceria. Cioè, per esempio, noi come grande figa del Rinascimento, da cui siamo partiti, abbiamo scelto Lucrezia Borgia. Perché l'esempio... di quello che succede quando si muove la famosa macchina del fango, e sulla donna piovono sempre comunque lo stesso tipo di accuse.
Se
la mangia uomini,
te la fai con tuo padre,
te
tuo
la fratello, con tuo fratello, e sei un'assassina, sei una avvelenatrice, bla bla bla.
E la povera peggio cose, capisci?
La povera Lucrezia, tra l'altro, ha sofferto di questo, ma è stata infangata ai tempi, perché il marito è stato
l'ex marito,
per vendicarsi ha detto cose.
Come Matilde, esattamente come il primo marito di Matilde. Perché la storia si ripete, uguale.
Cioè, metti in giro voci.
E poi c'è stata hanno concluso Victor Hugo e Donizetti con due opere su Lucrezia Borgia che hanno segnato praticamente l'immagine di Lucrezia Borgia. Cioè sei... una pazza scatenata,
assassina e infomane. Cioè,
e ovviamente erano due uomini musicisti che hanno fatto,
certo.
Da notare che quello che noi ci siamo resi conto è che l'odio era verso i Borgia, ma tra attaccare Cesare o attaccare il Papa o attaccare una donna, ma attacca la donna, ma non per non farti neanche la domanda. Dai alla donna, perché fai prima?
Poi se è anche intelligente è finita.
Ma perché, no, ma sempre comunque.
Cioè, perché questa è proprio la cosa. Donna intelligente no.
Esatto, anche
ma non è possibile.
Esatto, ma anche finiamola. Su questo, è una donna intelligente.
Sì, è orrenda.
Cioè, e dici, perché di solito no. Cioè, non è che mi hai detto, è una donna e c'ha tre gambe. Che dici, sì, interessante, che roba notevole.
C'è sempre quel tra parentesi che non si vede, che sembra una donna, però è intelligente.
Esatto. Ma infatti, guarda, per esempio... Noi Simona stiamo riflettendo, per esempio, a tutto questo gergo profondamente maschilista che abbiamo portato avanti, no? E ora non voglio fare una battaglia da femminista anni 70, che non sono, però per esempio anche noi siamo abituati a dire che donna con le palle, ma un par de balle, esatto. Ma non è orrenda questa espressione, cioè, perché per essere una gran donna allora deve portare le palle, no, scusatemi, ma anche no, orrenda.
Esatto, sono d'accordo.
Dobbiamo riformare i nostri costumi anche.
Dovremmo riformare le parole, dovremmo riformare tutto, effettivamente.
Sì. Tutto. Beh, almeno metterci in quell'ottica lì, poi non, cioè, ci saranno sempre parole che non vanno bene, dette da persone che non avevano la minima intenzione di usare quel termine. per cui farne anche crociate troppo che portano dentro troppa acrimonia non fa bene a nessuno. Però gettare il seme di cercare di capire che se io vi chiedo alla fine di un film parliamo anche di donne, diteci delle donne che volete sentire e nessuna e nessuno dice il nome di una donna, c'è un problema sociale, ma non è il problema delle donne che sono lì a vedere il film. Quello, le donne, ormai, come dire, chi ha la nostra età, quello che doveva fare ha fatto, possiamo migliorare, ma è mia figlia, ma è la tua figlia, sono i ragazzi che verranno. Io voglio pensare che una ragazzina si senta libera di pensarsi come vuole lei e senza dover pensare al giudizio degli altri, che non si debba sentire sminuita o di serie B perché è una donna. Cioè, ma di che... Ma ragazzi, cioè, ma è vostra figlia, per voi vale meno perché è una donna? Perché se la risposta è sì, ah ok, allora siete coerenti con il vostro pensiero. Però se la risposta è no, ragazzi, allora torniamoci indietro un attimo. Vostra sorella vale meno, vostra madre vale meno? Ma di che? Per cui, cioè, secondo me, è proprio un lavoro lungo di riforma, ripeto, senza essere femministi, nel senso che non siamo femministi, nel senso... È un discorso umano.
Ma noi, esatto, siamo quello che ci interessa è che venga fuori l'immagine. Allora, stiamo parlando molto di Lucrezia in questo momento. Sì. La cosa che ci interessa è che venga fuori un'immagine di una donna
con tutte le sue
caratteristiche e sfaccettature. Ah, cioè, perché deve venire fuori o una santa o una donna
poca di buono?
Non voglio dire parolacce.
E poi è quella la divisione solitamente, eh? Santa... Oppure
è vero.
Strega, eccetera.
Sì, è vero, cioè, è quella alternativa lì.
È di solito per salvare, tra virgolette, l'immagine della donna, si tende ad andare all'estremo opposto e dire no, invece era una santa. Invece no, era una persona. Infatti, era una persona con tutte le sue caratteristiche di una persona, che può essere stronza se deve essere stronza, buona se deve essere buona,
esatto,
e sbaglia se
e che tendiamo molto all'appiattimento, c'è proprio bisogno, ecco, della categorizzazione. La categorizzazione è sempre nel piatto, nel basso, si va per schemi, si va per tipi che sono comunque basic,
lo so, però
invece
donna,
siamo molto di più, e nella donna,
c'è sempre tutto super vincolante, perché allora accetti di sottostare al giudizio morale degli altri e lo superi, per cui dici guarda, tu mi dai della stronza, ok, sia stronza, io so cosa sono, però sai che sarai per tutti la grande stronza, oppure i vincoli che hai per comportarti sono talmente stretti che alla fine ti costringono all'immobilismo. Cioè, quando diciamo, per dire, Matilde a un certo punto mette in giro la voce che il marito era impotente, la faccio veramente corta. È ovvio che l'ha messo in giro lei la voce, perché a letto c'erano lei e il marito, non era la corte del re di Francia del Settecento con tutti i paggi che aspettavano, cioè erano loro due. E il marito non ha messo in giro la voce di essere impotente, è stata lei, perché ne ha tratto un sacco di vantaggi da questa cosa qua. È stata una mossa spregiudicata, ma non puoi fare altro se vuoi comandare. Allora, a un certo punto ci siamo resi conto, studiando anche la figura di Lucrezia, di questa cosa qua, cioè che piuttosto di attaccare il padre, hanno attaccato lei, e che le accuse su di lei sono rimaste talmente profonde che appena dici il nome, cioè quella, la battuta appunto da Donizetti, Borgia Orgia, è rimasta nella testa, cioè quella roba lì, cioè Lucrezia Borgia è la donna delle orge, punto! No, veramente ha fatto le bonifiche a Ferrara.
Ha bonificato praticamente tutta Ferrara.
Cioè,
zitta, meglio di tutti gli altri che sono venuti prima.
Esatto, la governata ha amministrato un ducato che era diventato un fiore all'occhiello. Tra le persone con cui aveva una relazione platonica, se non sbaglio, non è mai stato attestato nulla di diverso da una relazione platonica, era Bembo. Che Pietro Bembo non è proprio l'ultimo dei deficienti che c'erano, per cui cioè, aveva... Cioè,
Ludovico Ariosto è innamoratissimo.
Se ne innamora, cioè, e se ne innamora non per solo perché era una donna bella, ma perché era una donna colta, intelligente, una vera signora, per cui una donna ipermoderna, piena di interessi, per cui ragazzi, cioè... Perché non viene fuori questo?
Comunque lanciamo un contest, una provocazione per voi del Golosi d'arte, e che le donne ci dicano di Lucrezia che cosa gli piacerebbe sentirsi raccontare. Io dico le donne, ma in realtà tutti ci dicano che aspetti vorrebbero sentirsi raccontare. Poi ci dirai che cosa ti hanno detto.
Lo metterò sulla pagina di Golosi d'Arte, lo faccio girare. Bellissimo. Spero proprio di avere delle belle risposte stimolanti, come stimolanti poi sono i vostri film.
Grazie, no. Grazie davvero.
Comunque volevo sottolineare che se tocchi Diego lui cita, se tocchi Marco lancia contest.
E se ognuno il suo, te,
vedi? Così. Se tocchiamo non, te. Non lo so, è un dono.
E io con questo chiuderei la puntata e siamo arrivati quasi alla fine. No, non è vero, manca ancora poco. Mi servirebbe l'ultima canzone che Diego non ha detto che cosa.
No, allora, hai lanciato, devi lanciare tu.
Ah, vabbè, allora io ho la mia canzone refrain, che è la canzone che di solito ascolto per azzerare me stesso. È la mia canzone che schiaccia il tasto reset. Che sia triste o che sia allegro, di solito è Holy School of Love di Björk. Quella canzone come lì sei, mi resetta.
Come sei minimalista.
Come sei Greta Thunberg.
Come sei crepuscolare.
Beh, allora ce l'ascoltiamo, direi, no?
Dai, ascoltiamocela.
Vai, ascoltiamo.
Esatto, ci sta. Bene ragazzi, io veramente
grazie,
vi saluto,
Simone.
Ma con un'ultima piccola domanda, se riuscite,
certo,
a dire. Quindi i prossimi appuntamenti con voi, riusciamo a vedervi da qualche parte?
Allora, innanzitutto, Covid permettendo, noi continuiamo sempre le nostre proiezioni, certamente in questa nuova versione più protetta e tutelata per tutti, e ci teniamo moltissimo a questo. E andiamo avanti con le proiezioni sia della signora Matilde Gossip dal Medioevo e sia del Conte Magico, un po' ovunque. Probabilmente saremo, per esempio, il 3 di dicembre al Museo Archeologico di Napoli, incredibile, a proiettare la signora Matilde per l'inaugurazione dell'auditorium. E adesso poi prestissimo ritorniamo anche con il Conte Magico a Milano, dove saremo al teatro Metternich,
al teatro Metternich.
Esatto. E comunque chi non può venire a vedere le proiezioni, però sappia che sono a disposizione sia il DVD del Conte Magico, che si può trovare sia su Amazon che su Yellow Music, e il DVD della signora Matilde. A proposito, sia su Amazon che su Yellow Music si trova anche solo Klopp, e prestissimo uscirà anche il seguito. Affrettatevi!
Versione cartacea e versione Kindle.
Scusate un attimo, io faccio per i radioascoltatori, faccio notare, perché nessuno può saperlo, che sia Marco che Andrea hanno preso in mano gli oggetti e ve li hanno mostrati. Siccome voi non li vedete, ci tengo a dirvelo che l'hanno fatto, perché sennò poi loro ci stanno male, perché si spendono tanto.
Perché ci tenevano.
Esatto, e voi non apprezzate. Per cui da casa fate come se loro vi vedessero.
Esatto.
Datevi.
Esatto, così siete tutti in questa comune schizofrenia e va bene così.
Comunque metteremo anche queste notizie sulla pagina di Golosi d'Arte su Facebook, in modo tale che poi chi si è perso qualche cosina se la ritrova scritta.
La vuoi in anticipazione su Club 2? In qualche modo tutto. Posso dire, a proposito di Golosi d'Arte, posso dire un nome che funzioni da suggestione? Un nome?
Vai, dillo.
Van Gogh. La butto lì. La butto lì. Van Gogh.
Caspita, da acquolina in bocca.
Esatto.
È vero, e però c'è anche, perché Van Gogh è vero che c'è, però c'è anche da lì.
E c'è anche da lì, naturalmente. Anche un po' da qui, ma un po' da lì. Comunque, vabbè.
Insomma, grazie. C'è un sacco di pittura in Klopp 2, ora che ci penso.
Sì.
Golosissimi grazie, d'arte, grazie. Anche Klopp.
E per forza, viviamo immersi nell'arte, quindi fa parte di noi, del nostro essere.
Assolutamente. Ragazzi, io vi saluto.
Grazie,
vi
Simona,
abbraccio,
grazie a te.
Grazie di essere stati con noi.
Un bacio a
noi.
Tutti i golosi, e che continuino a mangiare alla grande arte.
Scusate, stavolta stavolta toccata a me, che vi ho fatto ciao ciao con la mano senza dirlo. Vabbè. Allora siamo tutti fuori.
Ciao. E vabbè, una radio visiva.
Esatto. Ciao.
Ciao, ciao, grazie mille.
Grazie.
Boxes and things we're all too young to know, but I love it when you give me things, and you are to give wedding rings.